Sì, possiamo, sì, intanto dopo poi abbiamo anche l'incontro a mezzogiorno, no? Sì. No, che ora è stata? Va bene. Sì.
Io mi sono rifatta la mia esperienza.
Sì.
Ho lavorato in pace, come già dice, quindi facevo il cordone.
Non so se sentono loro. Vuoi venire qui a parlare? Se vuoi.
No.
Ah.
Facevo il colloquio con queste persone che,
sì, che sono in carcere, sì.
Sì. E loro entravano in ufficio molto arrabbiati, molto tristi, o molto insomma, con una brutta faccia, e quando uscivano erano molto rasserenati. E io questo,
cioè, aspetta un momento, erano rasserenati perché uscivano, oppure erano diventati
dopo aver parlato con,
ah, con te, ah, okay, ho capito.
Quindi io faccio questa azione nei, sì, loro confronti, ma non l'ho mai fatta con l'intento di cogliere in questa azione l'azione divina di Dio, o di cogliere in loro la presenza divina di Dio. Allora mi domando, è stata un'azione senza una speranza teologale? È stata un'azione di una persona che è già morta per la seconda morte, fare una cosa così automaticamente?
No, dunque, vabbè.
E la stessa cosa, per esempio, quando vado a trovare mia madre che ha 92 anni, vado lì pomeriggio, giochiamo a carte, le faccio compagnia, lei sta bene, ma io non vado lì con l'idea, con una attesa, con un'aspettativa, vado lì perché la vedo che sta bene, non ci rifletto sopra. E anche questa è un'azione senza la speranza. Io so che sto facendo magari del bene, non sto vedendo quello che può fare piacere a me, sto vedendo quello che può fare piacere a lei, ma se io non colgo questa presenza nella mia azione o nell'azione dell'altro, c'è questa speranza teologale? O io sono completamente morta da quando sono nata, come dicevo. Non ho mai riflettuto, non ho mai messo un'intenzione di trovare nell'altro, dentro di me, questa forza divina, questa forza creatrice di Dio. Io non mi rendo conto, ma mi sembra non averla mai avuta.
Ho capito. Va bene. Allora, certamente l'azione di Dio era operante, quindi, e certamente, perché è la stessa forza per cui tu vivi, la stessa forza per cui tu continui la tua esistenza, è quella stessa energia, per cui certamente era in azione, questo dal punto di vista oggettivo, no? Adesso, l'azione che tu compi può darsi che abbia delle componenti, può darsi che abbia delle componenti inquinate, cioè che a un certo momento certe attività in carcere, per esempio, le svolgevi, ti do degli esempi così, giusto perché poi sapevi che c'era, che alla fine del mese aveva un compenso, se c'aveva un compenso, oppure perché ti dava una certa gratificazione, perché dice, beh, almeno la mia vita ha un certo significato, aiuto loro. Per cui se per esempio uno di quelli non mostrava gratitudine o non aveva risultati della tua azione, tu rimanevi male, dicevi, allora che ci sto a fare? Cioè, può darsi che la tua azione fosse limitata dal fatto che non avevi consapevolezza che eri uno strumento di un'azione più grande, che eri l'espressione di una potenza che operava già anche nell'altro, ma che doveva essere testimoniata o accesa o stimolata, no? Allora, questo può darsi, ti do esempi solo negativi, ma può darsi che non fosse così. Però quello che è importante è che adesso tu viva consapevolmente questo compito, cioè sei, assumi questo atteggiamento. Allora ci sono due risultati chiari. Il primo è che quell'azione non è semplicemente legata alla tua buona volontà, ma si muove, cioè il dinamismo che vivi è un dinamismo più profondo, più ricco, perché metti in gioco consapevolmente da parte tua l'azione di Dio, quindi non introduci elementi inquinanti. Secondo, anche se non c'è il risultato, anche se il risultato della tua azione non risulta, l'efficacia in ordine alla vita c'è già stata, perché tu hai assunto quell'atteggiamento che consentiva all'azione di Dio, cioè non resti male se quell'altro non ti dà di gratificazione, perché non c'erano altre attese, proprio perché se vivevi la speranza teologale c'era un atteggiamento di una fiducia tale in Dio che non era condizionata da quegli altri componenti. Però l'azione che compì aveva questa potenza, questa ricchezza profonda, quindi non è di dire ho fatto male, no, tutto quello che hai fatto ho fatto bene, e c'era certamente stata una ricchezza anche per te, però di qui in avanti può essere una ricchezza più profonda. Non so se è chiaro il discorso.
Arrivata anch'io stamattina, quindi è la consapevolezza.
Esatto, è questo. Che però modifica la dinamica, eh? Non è una cosa esteriore. Cioè il dinamismo che viviamo è diverso. Proprio il dinamismo è diverso. Certo, il fondo è quello, perché è l'azione di Dio in noi, è la forza della vita, quindi è chiaro che è questo, sì. Forse adesso possiamo chiudere o no? Che... Sì, perché adesso si è equilibrato, sì. E questo è molto importante anche per la nostra vita, perché ci rischiamo di non vivere pienamente. E di non ottenere, di non mettere in moto tutte le potenze che pure abbiamo. Cioè, rischiamo questo, sì. Non so se sì, è chiaro. Vabbè, c'erano altre difficoltà, no? E dopo se vanno incontro successivo, dopo va bene. Allora procediamo, adesso completiamo la riflessione che abbiamo avviato questi giorni, ci resta da esaminare la terza virtù teologale, che è appunto l'agape, come detto, come è la parola greca come greca, cioè il termine agape, che il verbo è agapan, agapao, e quindi tutte le forme verbali che può avere il verbo. Ma noi traduciamo questa parola col termine carità in italiano, ma come sappiamo il termine carità è impoverito proprio dall'uso, ma non per cattiva volontà di nessuno, è proprio perché l'uso delle parole le consumano, l'uso consuma le parole e il loro significato. E partiamo per riflettere su questo dal capitolo 13 della prima lettera ai Corinti, la prima parte, perché è un'indicazione, mi sembra sufficientemente chiara, quell'inno della carità che conoscete. Potremmo partire anche dalla prima lettera di Giovanni, ma adesso partiamo da questo che è più noto. Il capitolo 13 della lettera ai Corinti, dalla prima lettera ai Corinti, nella prima parte, i primi versetti, dall'1 al 3, dice così: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dissi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Poi dopo sa tutte le descrizioni delle qualità, la carità è paziente, benigna, non è invidiosa e così via, ma ci fermiamo a questo punto proprio per determinare bene che cosa intendiamo, perché come dicevo della speranza, che è la virtù più trascurata delle virtù teologali, io credo che la carità è la virtù più ambigua, proprio perché è molto facile ingannarsi, è molto facile ingannarsi. Per la speranza riusciamo a cogliere quando abbiamo altre attese, per la carità è più difficile individuare gli inquinamenti, proprio perché sono più profondi, sono più sottili, e questi tre versetti di Paolo ci aiutano a capire questo possibile inquinamento, perché sono espressioni paradossali, cioè che di per sé come tali è difficile che si realizzino. Uno che sia disposto anche ad avere la fede tale da trasportare le montagne e che non abbia la carità è contraddittorio, quindi è realmente, però sono proprio quelle espressioni paradossali che mettono in luce gli inquinamenti possibili. Allora, la cosa che prima appare da questi tre versetti, di queste forme paradossali di Paolo, è che non sono gli atti come tali che caratterizzano la carità, ma è la dinamica che è messa in moto. Quindi, e per questo vi parlavo dell'ambiguità, perché si possono compiere atti grandi di carità, di amore, cioè di dedizione agli altri, ma senza l'atteggiamento della carità. Perché io posso dire qui, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi sono come un brometo che risuona o un cembalo che tintina, cioè tutte le parole buone che dico non trasmettono vita. Le parole buone che io posso dire, parlare, sì, tutte le parole che possono non trasmettere vita se non ho la carità. Ma come dice, se già parli per dare, c'è già la carità. No, perché io posso parlare per tanti altri motivi. Posso parlare perché esprimo la mia potenza, la mia sapienza, perché attendo un compenso, perché voglio la stima degli altri, cioè posso parlare centrato su di me, cioè tutto si esaurisce nel fatto che io opero, mentre la carità è Dio che opera in me, cioè siamo nel piano teologale dell'azione di Dio in noi. E qui è il discorso che facevamo prima a proposito della speranza, cioè, se l'azione di Dio c'è, anche se io non ci penso, è vero questo, ma io non pensandoci posso introdurre inquinamenti nella dinamica di vita, per cui l'atto come tale si esprime allo stesso modo, ma il messaggio che contiene, la dinamica che è in azione è un'altra. Non trasmetto vita, anche se parlo della vita. Perché, capite la differenza? È realmente ciò che è in gioco, ciò che viene comunicato in profondità. Sto portando l'esempio solo perché il primo versetto parla proprio del parlare le lingue. Qui proprio lo dice anche sempre. Ma non avesse, sono come un bronzo che ti dice, cioè non trasmetto nulla, eppure la parola come tale è destinata alla trasmissione, alla comunicazione. Ebbene, Paolo dice: non comunichi nulla, sei un bronzo che risuona, perché il bronzo colpito risuona, ma non trasmette niente. Oppure l'esempio più espressivo è proprio il versetto 3: se anche distribuissi tutte le mie sostanze ed esse il mio corpo per essere bruciato, ma non avesse la carità, niente mi giova. Quindi, vedete, sono due esempi proprio di estrema carità, come tali. Cioè, tutti i beni che ho li do ai poveri. Ma se non ho la carità facendo questo, nulla mi giova. Do la mia vita così da essere, da morire per un altro. Ma se non ho la carità, nulla mi giova. Vi ho detto, è paradossale l'esempio, proprio perché uno che di fatto dia la vita e quando non riceve nulla. Però anche lì ci può essere un inquinamento. L'eroismo, l'apparire eroe, il volere la memoria nella storia, ci possono essere questi inquinamenti. Invece la carità come tale è l'accoglienza dell'azione di Dio che in noi diventa dono di vita ai fratelli. Cioè è proprio il rapporto vissuto con Dio che diventa in noi amore. E questa è la virtù teologale. Perché vedete, occorre imparare. Anche ad amare occorre imparare, certo, ma ad amare in questo modo è proprio, richiede esercizio, perché il nostro amore istintivo è un amore possessivo, comincia così. Il nostro amore istintivo è possessivo, perché noi veniamo al mondo bisognosi di tutto e ci aggrappiamo agli altri, ci aggrappiamo al seno materno, ci aggrappiamo alla mano del padre, ci aggrappiamo agli altri per avere vita. C'è necessario, non è un male questo, ma non è la forma di amore che la vita poi richiederà nello sviluppo e soprattutto nella morte. La morte, in questo senso, è un criterio inequivocabile, proprio di una chiarezza estrema, perché, come vi dicevo già, voi lo sapete, la morte ci chiede di essere capaci di donare tutto senza attendere più nulla nella storia, senza attendere più nulla, perché moriamo. Per questo l'esempio che qui dà Paolo è proprio indicativo. Anche se dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Cioè, non divento attraverso quell'atto, non consegno vita. Noi diventiamo consegnando vita, no? Ogni dono che facciamo diventa ricchezza in noi. Ogni offerta di vita che realizziamo diventa nostra ricchezza interiore. Non mi giova nulla, non divento nulla se non c'è questo flusso che accolgo da Dio per consegnare ai fratelli la vita. Quindi vedete, quindi l'aspetto ontologico proprio, che riguarda l'essere, il divenire, il nostro divenire. Per questo si può dire che noi diventiamo i doni che consegniamo agli altri, no? Noi diventiamo, perché appunto si struttura in noi. Noi acquistiamo vita donandola, perché siamo creature e non possiamo farla più, perché il flusso della vita ci cambia, passa da noi, giunge agli altri, ma passando da noi ci trasforma. È un'azione creatrice quella di Dio, cioè introduce bene dove non c'è. Quindi vedete la diversità. Noi cominciamo la vita con un atteggiamento possessivo, perché abbiamo bisogno di tutto, poi pian piano la vita esige e ci insegna a consegnarla, perché è solo così che pian piano cresciamo, quindi anche in noi diventa istintivo il dono, proprio diventa istintivo, ma sempre ancora centrato su di noi. Man mano che cresciamo diventiamo capaci di dono, ma sempre centrato su di noi, siamo noi che doniamo, siamo noi che offriamo, e per cui ancora non viviamo il rapporto con Dio facendo fiorire in noi la sua azione. Di qui deriva l'ambiguità, perché noi possiamo giungere a compiere anche gesti generosi, ma sono sempre gesti selettivi, con le persone che ci piacciono, con le persone che sono benevole con noi, con le persone, proprio perché c'è sempre quella dinamica di possesso, di sintonia che è guida la nostra azione anche quando diventiamo capaci di dono. Mentre l'agape, la carità, è l'azione di Dio in noi, accolta, che diventa dono. Per cui non siamo, in questo senso, non ci sentiamo noi il principio di quello che facciamo, ma diventiamo l'ambito dove una fonte più grande, un principio più profondo si esprime. E quindi il dinamismo, questo è il punto da considerare, la dinamica che viviamo è diversa, anche se il gesto è lo stesso, la dinamica è diversa, e quindi il dono che formuliamo, il messaggio che trasmettiamo è diverso. Il messaggio che noi trasmettiamo quando siamo centrati su di noi è: guarda come io sono buono, ti consegno questo. Oppure: guarda come io sono bravo, ti insegno questo. E questo dà un dinamismo particolare. Lo stesso atteggiamento del volto è segnato da questo dinamismo. Le stesse parole che scopriamo, Gesù l'ha descritto in un modo straordinario, questa differenza. Nel testo che vi cito spesso, è del capitolo 18 di Luca, proprio perché ha descritto l'esteriorità, ma descrivendo l'esteriorità ha indicato i dinamismi interiori di differenza. Quando dice, leggiamolo quel testo così, anche se lo conosciamo bene, quello della parabola dei due che salirono al Tempio a pregare, no? Due uomini salirono al Tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, ricordate sempre, adesso vedete il condizionamento delle parole, dicendo fariseo già noi ci mettiamo nel sospetto, dice ah beh vabbè è una persona poco, mentre dal tempo di Gesù dire che uno era fariseo era esaltarlo, era proprio lodarlo, perché era una persona ossequiente, osservante fino all'estremo. Quindi liberiamoci quindi dai condizionamenti culturali. Possiamo dire un uomo giusto è un uomo peccatore, no? Il giusto, il fariseo, il giusto diceva così, stando, ecco, vedete la descrizione, stando in piedi, pregava così tra sé: o Dio ti ringrazio che io, ecco le parole, io non sono come gli altri uomini. Vedete il soggetto centrato su di sé, lui non è come gli altri uomini, perché gli altri sono ladri, ingiusti, adulteri. È vero, ci sono molti ladri, ingiusti, adulteri. Lui non lo era, va bene, no, non è che dice cose false, capite? Non è un uomo falso. Dopo il fariseo diventa, però non perché dice cose false, quello che dice è vero, ma la falsità è più profonda, perché ringrazia Dio, però è lui che fa le cose, capite? Questa era la falsità di fondo, però quello che diceva era vero, perché lui dice bravo, non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno, vedete ancora il soggetto, digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quanto possiedo. Vedete, questa descrizione è straordinaria, era un artista proprio profondo, e Luca ha saputo cogliere queste sfumature, no? E Luca è l'unico che racconta questa parabola. Allora, dove era l'errore fondamentale? La falsità non era in quello che diceva, ma nell'atteggiamento con cui le diceva, perché era nell'atteggiamento con cui le viveva. Lui era il soggetto, lui era buono, lui era capace di digiuno, lui era capace di pagare le decime, di essere lui. Dicono, allora perché prega e ringrazia Dio? Ringrazia Dio perché gli ha dato la vita all'inizio, perché c'è, va bene, ma lui faceva il bene, lui il fariseo. Allora, la mancanza di questa consapevolezza rendeva il gesto del fariseo inquinato, per cui Gesù conclude che tornò a casa sua non giustificato, a differenza dell'altro, non giustificato. Questo vuol dire che non era cresciuto pregando, che non era diventato giusto, che non era in un retto rapporto con Dio. Vedete la differenza tra l'atto e il dinamismo che mette in moto. Il che vuol dire che quando tornava a casa questo fariseo e incontrava sua moglie, non gli trasmetteva quel dono di vita che avrebbe potuto trasmettergli crescendo interiormente. Cioè quella preghiera non l'aveva reso giusto, non l'aveva reso capace di donare vita. Eppure aveva fatto bene, aveva digiunato, aveva pregato le decime, aveva pregato nel Tempio, ma non era cresciuto come figlio di Dio, possiamo dire, non era capace. E tutto questo appunto perché non era in grado, che era centrato su di sé, non era in grado di un amore creatore, cioè che esprimesse la potenza creatrice di Dio. Perché questa è la gatta. Tornando a casa avrebbe abbracciato sua moglie, può darsela, ma non gli ha trasmesso quella novità di vita che avrebbe dovuto trasmettergli tornando dal tempio. Perché non era giunta quel livello di amore che è l'espressione dell'amore di Dio. Ecco, credo sia chiara la differenza. Quindi, e vedete come Gesù descrive che questa dinamica si esprime anche nell'atteggiamento esteriore. Stava in piedi, mentre il peccatore, il pubblicano, fermandosi a distanza, l'altro era andato lì già al centro, quell'altro a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, quindi stava curvo guardando a terra, batteva il petto e diceva: abbi pietà di me, peccatore. Il dinamismo è chiaramente diverso, qui portato agli estremi, anche proprio nella descrizione plastica della situazione, no? Ecco, allora qui il punto è fondamentale per capire bene la differenza tra l'amore e la carità. Cioè, il termine amore è generico. La carità è un particolare tipo di amore che riflette le caratteristiche dell'amore di Dio, che possono essere descritte in vario modo. Qui Paolo, nella prima lettera ai Corinti, fa una lunga descrizione della pazienza, cioè dice la carità è paziente, è benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si avvira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si compiace della verità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Quindi vedete come descrizione così molto dettagliata della carità. Io abitualmente riduco quattro qualità fondamentali che caratterizza, per quello che noi comprendiamo, l'amore di Dio, e quindi in noi la carità, cioè la potenza creatrice, il carattere oblativo, radicalmente oblativo, il carattere gratuito, radicalmente gratuito, e poi il carattere universale. Cioè, è un amore che crea, cioè che introduce vita dove non c'è, che introduce bene dove non c'è, ma sempre perché è la potenza creatrice di Dio. L'amore di Dio è creatore, cioè non suppone il bene dell'altro, ma lo introduce. Ecco, noi non possiamo essere creatori, però possiamo esprimere la potenza creatrice di Dio, almeno a un livello minimo, introducendo il bene dove non c'è. Il che vuol dire che noi, quando abbiamo carità, non amiamo gli altri per il bene che hanno, anche se ce l'hanno del bene, e quello è il primo stimolo, perché se non hanno niente, 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 niente di bene, non esistono, e quindi non siamo in grado di amarli, a meno che possiamo generarli. Allora, in questo caso, per esempio, i genitori possono donare vita, e quindi esprimere questa potenza creatrice di Dio, ma anche lì proprio le dinamiche devono essere dinamiche di amore, e più sono proprio oblative, più diventano anche creatrici. Ma ad ogni modo, adesso prendiamoci su questo aspetto. Ma concretamente cosa vuol dire un amore creatore? Vuol dire che più noi conosciamo i difetti dell'altro, più siamo in grado di amarlo. Questo, vedete, è un aspetto che è un criterio fondamentale per capire la differenza tra l'amore e la carità, cioè tra l'amore istintivo e l'amore teologale. L'amore teologale, che in questo senso non è istintivo, ma deriva precisamente dal rapporto vissuto con Dio, cresce, quest'amore teologale cresce man mano che scopriamo i vuoti, le insufficienze, le inadeguatezze dell'altro, degli altri. Cresce perché deve riempire dei vuoti più profondi, sempre nel limite delle nostre possibilità, perché è chiaro, cioè, restiamo sempre creature e non diventiamo mai il creatore. Però questo è un criterio molto concreto per capire bene il livello del nostro amore teologale, o meglio, del carattere teologale del nostro amore, perché è l'amore quotidiano, è quell'amore che diventa teologale. Non è che c'è un amore e poi c'è l'amore teologale, è il nostro amore che in certe situazioni giunge a livello teologale, in certi momenti può pervenire ad essere teologale. Allora esercita una potenza creatrice molto più ricca e profonda. E questo a un certo momento diventa necessario, vedete, non è un option, diventa necessario, perché cioè, crescendo, pensate anche nella vita matrimoniale, cioè più la vita matrimoniale si prolunga, più i difetti dell'altro, anche i nostri difetti, appaiono proprio perché prima si nascondevano un po', poi dopo nella familiarità diventa, quindi appaiono, e allora l'amore deve crescere, perché altrimenti si indebolisce, si affievolisce, dice come io ho sposato un'altra persona, ma questo vale anche nei rapporti di amicizia, questo vale anche nei rapporti tra genitori e figli, ogni rapporto ha sempre queste dinamiche, no? Solo che in altre circostanze uno può evitare le persone, allora è chiaro, non si trova nella situazione di esercitare la pazienza, di esercitare la creatività, no? Ma quando uno vive insieme deve imparare, se no non viene, oppure si separa. Vabbè, Allora, dicevo, quindi primo l'amore creatore, che cresce nella misura in cui il male viene scoperto, o pare, o cioè viene indotto, oppure per esempio la malattia. La malattia, ci sono delle persone che quando l'altro è ammalato, si distanziano, perché dà fastidio. Ci sono delle persone invece che quando l'altro è malato approfondiscono il proprio amore. Perché? Perché c'ha nuovi spazi di esercizio. No, non perché prima erano cattivi, ma proprio perché non avevano l'ambito di esercizio. Perché l'amore cresce secondo gli ambiti di esercizio che ha. Per questo dico che io credo si possa anche dire che per esempio l'amore che Gesù ha esercitato sulla croce, fino a quel momento non l'aveva mai esercitato a quel livello. Ma non perché non amava, ma perché non c'era una situazione così negativa che richiedesse un amore così profondo. E anche noi arriviamo al limite della situazione, siamo creature, quindi va bene. Allora, la prima caratteristica è chiara, no? È un amore creatore. La seconda caratteristica è oblativa, è un amore oblativo, cioè dove l'oblatività precede, o meglio, avanza, sopravanza all'interesse. Non si può dire che non c'è niente di interesse, perché noi non siamo creatori, quindi in questo senso c'è sempre qualcosa che ci viene, Ma in ogni caso l'oblatività sopravanza l'interesse e quindi la possessività. E questo è un passaggio importante nella vita, è il passaggio della maturità. Il passaggio della maturità non avviene a 18 anni o 20 anni, non si può fissare dal punto di vista della maturità umana. Il passaggio alla maturità avviene quando la gratuità sopravanza la possessività. Cioè nei rapporti che viviamo il grado di oblatività è maggiore del grado della possessività. Allora la persona è diventata matura, cioè è in grado di far crescere vita e non solo di succhiarla. Uno può diventare anche vecchio, anzi più si diventa vecchi, se uno non è giunto a maturità, più diventa possessivo, vorrebbe gli altri al suo servizio. Imparare a invecchiare vuol dire imparare ad amare operativamente, quindi a giungere al livello della carità, dell'agape. Vabbè, allora l'offerta di vita, la capacità di offrire vita. Qui Paolo proprio lo esprime in un modo chiaro, quando dice appunto anche dare il corpo per essere bruciato, ma se non ho la carità nulla mi giova, appunto perché non comunico vita, non trasmetto e quindi non divento. Conseguente, dunque l'oblatività è conseguente è la gratuità, cioè il fatto che non attendiamo nulla di ritorno. Ecco, questo vedete è ancora un criterio molto chiaro, no? Perché per l'attività ci si può ingannare, ma c'è la gratuità e c'è qualcosa di concreto, perché noi sempre attendiamo qualcosa che ci viene. Non c'è, quando non c'è il riconoscimento, non c'è la gratificazione, non c'è la lode, o forse c'è il disprezzo, la noncuranza. Allora questo raffredda l'amore che non è oblativo, che non è gratuito. Guardate, in questo senso ci sono molti sottintesi, aspetti dei ricatti nel nostro amore. Sempre, anche dei genitori che amano i figli con dei ricatti nascosti, anche non consapevoli spesso. Cioè nell'attesa di qualcosa, quando sarò vecchio, oppure quando mi trovo in difficoltà, loro mi aiuteranno, così via. No? E invece già introducete inquinamenti, no, non solo inquinamenti, ma inducete quel tipo di amore nei figli. Perché questo vedete è il contagio. Come c'è il contagio del bene, E cioè quando uno è imparato ad amare operativamente, ama contagiando l'amore, cioè inducendo un amore operativo. Perché noi induciamo l'amore che viviamo. E quindi e tutti, in tutti i rapporti, noi induciamo l'amore che viviamo. Allora, se viviamo un amore con dei ricatti nascosti, cioè dice, vabbè, quando però solo questo avrò bisogno per quello di essere, io sono generoso, ma perché era il tempo, io induco quel tipo di amore, lo induco. Oggi poi l'induzione avviene in tanti modi, non sono solo i genitori e i figli, anzi molte volte genitori e figli c'è un tipo di induzione, poi dopo la vita con gli amici, nell'ambiente di lavoro c'è il contagio nell'altro senso, e a un certo momento vi trovate figli diversi da come erano prima, sono cresciuti, ma sono cresciuti con degli inquinamenti che sono venuti dall'ambiente. Per esempio oggi il nostro ambiente di lavoro è fortemente inquinato in questo senso, perché le dinamiche prevalenti sono dinamiche di possessività, di interesse, di gelosia, di arrivismo, no? Il mondo agricolo in questo senso era più genuino per certi versi, no? Vabbè, ma in modo questo, i cambiamenti avvengono e non è che li possiamo bloccare. Vabbè, allora questo della gratuità. Ma infine l'ultima caratteristica è l'universalità. E lì appunto ci troviamo sempre in difficoltà, perché poi non è un'universalità in atto, non è che noi possiamo amare tutti, di fatto non possiamo amare tutti, non abbiamo rapporto, non possiamo amare tutti gli uomini, è impossibile, no? Cioè amiamo le persone che incontriamo, cioè il prossimo, per noi qui e qui, perché noi nel prossimo noi facciamo delle discriminazioni, mettiamo proprio dei muri di separazione, no? Per cui in certe persone diciamo, oh, però guai altre, no? O per razza, o per religione, o per cultura, o per livello sociale, no? Pensate per esempio alle caste in India, no? Che vengono sacralizzate così, al punto che persino dei cristiani nell'ambito cristiano, no? Ci sono per esempio degli ordini religiosi, delle congregazioni religiose che non accettano le persone delle ultime caste, dei paria o quelli dei calzolai per esempio, o i pescatori, perché sono di caste inferiori, insomma, anche delle congregazioni religiose cristiane, no? Per cui per esempio invece questi qui sono di rito abitualmente orientale, perché la tradizione cristiana indiana originaria almeno dal IV secolo in avanti è quella di rito orientale, no? I malabaresi, e quindi sono tutto bene. Però hanno anche queste regole interne, per cui quando sono andati i latini, cioè quindi quelli di rito latino, cattolici sempre, no? Avevano la possibilità invece di esercitare il loro ministero nell'ambito delle caste inferiori. Ma così si è sviluppato il cristianesimo in India, il cristianesimo latino, cioè quello di tradizione di rito latino, perché ha avuto questi spazi enormi delle caste inferiori che erano trascurate dagli altri. Adesso io ho un po' esagerato la cosa, però per mostrarvi questo, appunto, che c'era per esempio una congregazione che aveva mandato dei reclutatori, sì, di vocazioni, e raccoglieva quelle vocazioni che gli altri rifiutavano per ragioni di casta. E quindi, ecco, sono avverazioni che, però per dirvi che anche la proclamazione della carità a parole si scontra con queste difficoltà culturali che a volte sono molto incidenti. In ogni caso, appunto, l'universalità vuol dire questo, che noi non mettiamo confini nell'esercizio dell'amore. Il che non vuol dire che è un amore indifferenziato, uguale per tutti, perché questo non è giusto. Può essere, anzi, può essere più profondo per una persona che ha più bisogno, questo, no? Quindi non è l'indifferenza, cioè a livello amare tutti in un modo indifferenziato, perché vuol dire non amare nessuno, perché l'amore è sempre personale, quindi è sempre adeguato alla struttura della persona, no? Però quello che è necessario è che non ci siano discriminazioni e quindi sia in grado di essere universale. Questo è come Dio, Gesù ha insistito molto su questo aspetto, quando appunto parla di Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa elevare il sole, no? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano, né granano, eppure il Padre vostro celeste non niente. Vabbè, eppure vi dicono, vabbè, tutto questo, non affannatevi per le cose, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Questo cioè atteggiamento di rivelare l'amore di Dio a tutti, appunto perché è universale, perché appunto Dio fa piovere sui giusti, sui ingiusti, e fa innalzare il sole sui buoni e sui cattivi, fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi. Così noi dovremmo essere in grado di esercitare, di vivere le relazioni nei confronti di tutti, di donare vita. Quindi sono dinamiche proprio che si sviluppano interiormente e che possono diventare in noi istintivi. E questo è l'altro elemento che voglio mettere in luce. Cioè, non dobbiamo semplicemente accontentarci di proporre un amore di questo tipo. Perché vedete, noi sì, leggiamo il Vangelo e diciamo, va bene, io sono disposto a fare questo, voglio fare questo. Ma è necessario esercitarsi in modo, questo l'ho detto più volte in questi ultimi tempi, ma proprio perché è importante, cioè occorre esercitarsi anche nei momenti liberi. Adesso questi giorni, io già ve l'ho detto il primo giorno, che è importante che vi esercitiate, cioè che immaginate situazioni nelle quali mettete in moto determinate dinamiche, perché loro diventano istintive. Cioè, entro in azione prima che voi lo decidiate, ma l'avete già deciso, perché l'avete introdotta, però dovete già introdurre, cioè non aspettare che vengano le situazioni, cioè non dovete dire, bene, ho capito cosa vuol dire amare in modo teologale, all'amore teologale, ho capito cosa vuol dire l'amore creatore, l'amore gratuito, l'amore oblativo, l'amore universale. Bene, io mi impegno a fare questo. Non è sufficiente prendere questo impegno, perché quando arriva il momento che incontrate una persona che vi è antipatica, per esempio, quella decisione che avete preso non entra in azione, perché entra subito in azione l'atteggiamento istintivo che avete già vissuto in base alle esperienze dell'infanzia, in base all'adolescenza, in base a tutto il vostro passato. Sono state introdotte dinamiche di amore istintive che sono possessive, che sono condizionate agli interessi e così via. No? Queste ce le abbiamo tutte dentro, nel cervello. Non è che possiamo dire io non sono così, perché tutti noi siamo stati piccoli, siamo stati infanti, abbiamo reagito violentemente alle situazioni e così via. Tutti noi abbiamo meccanismi istintivi di questo tipo. Allora, quello che è necessario è che noi oggi liberamente introduciamo nuovi meccanismi cerebrali che diventano istintivi, devono diventare istintivi, perché altrimenti quando viene la situazione voi arrivate sempre tardi, noi arriviamo sempre tardi. Perché quando ricordiamo che abbiamo fatto il proposito, già i muscoli del viso si sono atteggiati in un determinato modo, le parole che sono venute erano già con un determinato timbro. il sorriso che c'è venuto era stantio, era forzato, perché, non era immediato, no? E quindi è importante che noi ci esercitiamo nell'amore oblativo, cioè che diventi la carità diventi un esercizio, che abbiamo dei momenti, ecco, questi giorni che abbiamo vissuto avevano questa finalità. No, le cose che vi ho detto già le sapete, quindi non era questo, era perché abbiate del tempo che abitualmente non avete quando siete a casa. Non avete il tempo per esercitarvi e quindi immaginare quella situazione e metterla in moto, di fatto. È come un atleta che va nel bosco a correre per aprire i polmoni, per respirare aria pura e correre. Certo, non è quella la gara. Suda, fatica, arriva a casa, deve fare la doccia perché è tutto bagnato, quindi, però è diventato capace. Non ha vinto la gara perché quella non era una gara, non era la gara, però è diventato capace di vincere la gara. E così noi ci esercitiamo a vivere quelle situazioni con atteggiamento gratuito, con un sorriso sincero, con una dinamica di tipo oblativo, così via. E allora venga istintivamente, perché se aspettiamo di ricordare il proposito che abbiamo fatto, arriviamo sempre in ritardo per il semplice motivo che la corteccia cerebrale, che conserva la memoria del nostro proposito, entra in azione siccome superficiale, cioè è quella più ricca poi tra l'altro, però arriva dopo, perché prima si muove per l'istintiva, per la profonda, e allora arriviamo sempre dopo e non succede mai niente di nuovo nella nostra vita. Va bene, ve ho ripetuto ancora questo, in questi giorni ve l'ho detto tante volte, ma proprio perché i giorni dedicati agli esercizi hanno proprio questa funzione, no? Va bene, allora, adesso l'esercizio da fare, lo sapete qual è l'esercizio da fare, è quello di esaminare le vostre relazioni, il tipo di relazioni che vivete, le quotidiane, e chiedervi qual è il grado di creatività, di oblatività, di gratuità, di universalità hanno. E quindi è molto semplice. E se scoprite che siete, come sempre scopriamo, perché il cammino richiede, cioè più la vita avanza, più il nostro amore deve essere perfetto. Questo, guardate, è una legge, non ti può venire, perché la morte ci chiede di diventare capaci di un amore radicalmente oblativo. Quindi più la vita va, si avvicina alla morte, più esige una qualità nuova d'amore. Quindi dobbiamo ogni giorno, ci possiamo trovare sempre inadeguati, anzi può darsi che oggi ci troviamo più inadeguati di ieri, perché nel frattempo non siamo cresciuti, il tempo è passato ma non abbiamo vissuto. Allora interrogatevi, esaminate i diversi tipi di relazione e poi quando scoprite che certi tipi di relazione non sono sufficienti, non hanno un grado sufficiente di gratuità, esercitatevi, immaginate situazioni, vivetele concretamente, diventate rossi, diventate, cioè, vivete la situazione, ma secondo l'ideale che avete assunto, che volete realizzare, quindi, e così vi allenate, correte per il bosco, così deve vincere la gara. Ci troviamo a mezzogiorno, non mi metto, perché dopo c'è l'una, c'è il pranzo, quindi un'ora abbiamo di tempo, ci troviamo a mezzogiorno a confrontarci un po', a riflettere e augurarci buona partenza.
Mi butto dalla finestra. No.